Dunque, le ambizioni imperiali degli Stati Uniti è vero che erano emerse ben prima degli anni 90 dell'Ottocento, ma fu la guerra del 1898 con la Spagna a trasformare queste tensioni in espansionismo aperto. Gli Stati Uniti infatti furono trasformati dalla guerra ispano-americana, come dovrebbe essere definita, ma spesso viene chiamata la guerra di Cuba molto più colloquialmente. Questa guerra infatti trasformò il rapporto degli Stati Uniti con il resto del mondo, perché fu da questa guerra che gli Stati Uniti segnarono il loro ingresso sulla scena della politica estera mondiale nel ruolo di grande potenza e l'inizio della loro espansione imperialistica fuori dal continente americano. Quindi, la guerra di Cuba, che era una guerra, la guerra meglio appunto ispano-americana, che era, fu una guerra a difesa della libertà e a favore dell'indipendenza dei cubani contro la colonizzazione spagnola, fu una guerra a favore dei diritti dei cubani e dei diritti umani dei cubani. Oggi useremmo questo termine che non veniva usato alla fine dell'Ottocento, ma fu certamente contemporaneamente anche un modo per espandere il proprio dominio coloniale. Quale è la storia di questa guerra in poche parole, perché ci interessa poi soprattutto il significato di questa guerra? Intanto i cubani erano molto prostrati dal governo coloniale spagnolo, che era un governo coloniale molto duro, e avevano messo in atto diverse sollevazioni, ma solo nel 1895 insorsero con forza. Il loro obiettivo era la fine di questa dominazione spagnola. Questa ribellione del 1895 produsse fatti orribili. I cubani devastarono l'isola per costringere gli spagnoli a partire, ma gli spagnoli confinarono i civili in certe aree del paese e allestirono dei veri e propri campi di internamento dove morirono a migliaia vittime di malattie e malnutrizione. La rivolta del 1895 fu riportata in modo molto esteso, compresa la violenza degli spagnoli nei confronti dei cubani, dai giornali americani e soprattutto da due grandi catene di giornali americani, quella di William Hearst e quella di Pulitzer, che detenevano la maggior parte, diciamo, dei giornali americani. Qui vi dico anche che i giornali americani allora erano molto diversi dai giornali, diciamo, contemporanei, erano fatti di poche pagine, erano accessibili a tutti, costavano molto poco, per cui le notizie si diffondevano tra la popolazione, cittadini e cittadine degli Stati Uniti con grande facilità, diciamo, attraverso questi giornali. E il sentimento popolare era di una grande violazione appunto dei diritti e a favore, diciamo, di uno schieramento dalla parte dei cubani oppressi. Considerate inoltre che Cuba è molto vicina agli Stati Uniti, soprattutto è molto vicina alla Florida, allo stato della Florida, e che c'era stata in quegli anni una crescente immigrazione cubana negli Stati Uniti, in Florida, a New York, a Filadelfia, a Trenton, in New Jersey, insomma in varie città americane, ovviamente in Florida di più perché era più vicina all'isola di Cuba. E negli Stati Uniti si formarono molti gruppi e associazioni di cubano-americani per sostenere la causa di Cuba libera. In alcune aree del paese i loro sforzi erano molto importanti per creare supporto per la rivoluzione. Però gli Stati Uniti non intervennero durante la rivolta del 1895 e gli Stati Uniti proclamarono la loro neutralità. Anche se nel 1897 il presidente americano, il repubblicano McKinley, prese posizione molto forti e protestò ufficialmente contro la condotta incivile e inumana del governo spagnolo nei confronti della popolazione cubana. Alla fine del 1897 sembrava che l'insurrezione perdesse terreno e che il coinvolgimento americano nella guerra a livello popolare diminuisse. Ma non fu così, perché nel 1898 ci fu una nuova insurrezione e questa volta, come vedremo tra poco, negli Stati Uniti prevalse invece la tesi dell'intervento. Gli Stati Uniti infatti erano divisi, assolutamente divisi diciamo, in opinioni diversi, chi era solidale con i cubani ma non prevedevano l'intervento e chi invece avrebbe assolutamente voluto intervenire. È chiaro che gli schieramenti si stavano concretizzando negli Stati Uniti e sicuramente la parte favorevole all'intervento divenne pian piano predominante. Ancora una volta la stampa svolse un ruolo molto importante e di nuovo fu la stampa popolare a favorire in qualche modo la sensibilizzazione della popolazione all'intervento degli Stati Uniti. Attribuendo alla Spagna delle colpe molto gravi e di nuovo le due catene di giornali a rendere e a denunciare quello che stava succedendo a Cuba, la repressione nei confronti della popolazione cubana e degli insorti furono le due catene che facevano capo a William Hearst e Joseph Pulitzer. Quindi considerate che la stampa ebbe un peso, diciamo, molto grande, ecco. E la stampa dette una grande copertura giornalistica al tema dell'indipendenza di Cuba. Quello che accadde è che ci fu un episodio grave, molto controverso, che provocò l'intervento americano. Perché era stata inviata in gennaio del 1898 la nave Maine una nave americana per proteggere i cittadini americani che vivevano a Cuba e per salvaguardare le proprietà americane a Cuba che potevano essere diciamo attaccate e occupate dagli spagnoli. Questa nave stava di fronte al porto della Havana. Questa nave fu affondata. Avvenne una esplosione nel febbraio, 15 febbraio del 1898, e in questa esplosione morirono 260 persone, 260 statunitensi. Naturalmente la gran parte degli statunitensi pensarono che la Spagna avesse affondato la nave e l'indagine, anche se, diciamo meglio, un'indagine di poco successiva stabilì che il disastro era stato provocato da una mina sottomarina oppure da un cortocircuito interno. Quindi in realtà fu sicuramente un'esplosione incidentale, non voluta dalla Spagna, cioè quindi non causata dalla Spagna. Ma quest'evento scatenò l'isteria di guerra che invase il paese e il congresso americano, che come vi ricorderete può ha il compito di stabilire le spese di guerra, stanziò 50 milioni per la preparazione militare degli Stati Uniti. Il presidente McKinley cercò ancora una volta di evitare il conflitto, anche se altri lo volevano, primo tra tutti, scusate, Theodore Roosevelt, che sarebbe diventato nel 1901 presidente degli Stati Uniti e che era sottosegretario in quel momento alla Marina. Nel marzo del 1898 il presidente McKinley chiese alla Spagna un accordo per un armistizio e una pace permanente e la chiusura dei campi di concentramento, o meglio dire di internamento. La Spagna era d'accordo a chiudere i combattimenti, a eliminare i campi di internamento, ma si rifiutò di negoziare con i ribelli. E dunque il presidente statunitense non ebbe scelta perché il 25 aprile decise di dichiarare guerra a Cuba. Il segretario di Stato americano, che si chiamava John Hay, Hay, chiamò, definì il conflitto ispano-americano The Splendid Little War, la splendida piccola guerra. Un'opinione che molti americani condividevano, perché la guerra, appunto dichiarata il 25 aprile, finì in agosto, quindi durò molto poco. E morirono solo, tra virgolette, solo 460 americani in combattimento, ma circa 5.200 morirono di malattia, perché i soldati americani, come vi dirò tra poco, non erano preparati. Morirono di dissenteria, malaria, tifo, altre malattie, e molto alte furono le perdite dei cubani. Naturalmente diversa fu la visione degli spagnoli che persero la guerra e per loro passò alla storia come el disastre, cioè il disastro, perché fu una guerra veramente rovinosa. Non solo la perdettero, ma perdettero, come vedremo tra poco, gran parte di quello che rimaneva del loro impero coloniale. Vi dico subito che in realtà l'esercito americano ebbe seri problemi, carenza di fucili e munizioni moderne, uniformi troppo pesanti per il clima dei Caraibi, servizi medici inadeguati, cibo non digeribile. L'armata regolare era formata da 28.000 uomini, la maggior parte non avevano grandi esperienze di guerre su larga scala perché avevano combattuto piccole guerre, anche se molto sanguinose, nei confronti degli indiani americani, cioè dei natives. In più, tutta la guerra fu condotta con grande inefficienza da parte degli alti comandi militari e ci furono anche conflitti razziali perché negli Stati Uniti, come sapete, c'era la segregazione razziale. E quindi i neri erano in parti separate dell'esercito e quando attraversarono gli stati del sud per andare a combattere a Cuba furono attaccati dalla popolazione bianca E questi conflitti razziali si resero ancora più difficili, queste tensioni razziali, quando le truppe, formate anche appunto da neri americani, arrivarono a Cuba, perché i neri americani giocarono un ruolo fondamentale in alcune importanti battaglie della guerra. Ebbero molto onore militare, ma non furono mai integrati nell'esercito americano. L'integrazione nell'esercito americano dei neri, vi dico che adesso, ma ne riparleremo, è avvenuta solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non era la stessa cosa invece a Cuba, dove i neri erano fortemente integrati, nell'esercito ribelle.